Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio cercare di rispondere con voi ad una delle tre domandone che tutti gli esseri umani si pongono da tempo immemore. La prima domanda è se Dio esiste, la seconda è qual è il senso della vita e la terza, legata indissolubilmente alle prime due, è cosa accade quando moriamo. Ci si può fare un'idea di un ipotetico Dio, così come si può dare un senso alla propria vita, ma sapere cosa accade dopo aver chiuso gli occhi per sempre, beh, è impossibile, a meno che prima non si muoia, e quindi è meglio scoprirlo il più tardi possibile. Eppure, nella storia, nel folklore di tutto il mondo, è sempre esistito il fenomeno dei messaggi da parte dei morti, no? Da sempre si fanno sedute spiritiche, tutte le religioni di tutti i tempi assicurano che esiste una vita ultraterrena. Certo, sono tantissimi gli scettici che non sono affatto certi che dopo esista qualcosa, anzi magari sono certi dell'annientamento. Però, da qualche tempo quelle rassicurazioni sulla continuità della coscienza al di là del cervello non vengono più tanto dalle religioni, dal misticismo o dall'occulto, quanto proprio dalla scienza, il più scettico dei saperi. Nella rivista medica The Lancet sono apparsi articoli che mostrano proprio le prove della realtà delle esperienze di premorte, le cosiddette NDE, Near Death Experience. Si tratta di studi molto approfonditi, soprattutto in campo cardiologico. Il cardiologo olandese Pim van Lommel, con il suo gruppo di ricerca, ha studiato per oltre 20 anni le strane esperienze riferite appunto proprio dai pazienti sopravvissuti ad un arresto cardiaco. Centinaia di persone che hanno riferito di essere state consapevoli di qualcosa durante l'arresto cardiaco. L'opinione comune chiaramente è che quando il cuore, quando i polmoni si fermano, si blocca anche il cervello e quindi anche la coscienza. Dunque, se si ferma il cuore, non si può più sperimentare nulla. E invece è accaduto. E come? I pazienti studiati da van Lommel hanno riferito che durante il periodo di incoscienza, provocato appunto dalle crisi, hanno sperimentato delle cose inimmaginabili, sensazioni di beatitudine, immensa felicità. Molti hanno parlato di una luce bianca, brillante, altri di un tunnel, altri di aver riabbracciato parenti defunti, oppure di aver vissuto una sorta di revisione della vita, in cui tutta la loro esistenza, come si suol dire, è passata davanti ai loro occhi. Ancora, altri hanno raccontato di aver avuto un'esperienza extracorporea, cioè di aver visto se stessi e anche gli infermieri e i medici da un punto di osservazione vicino al soffitto. Altri ancora giurano di aver dialogato con guide, angeli e spiriti che erano accanto a loro per confortarli. Tutti hanno assicurato agli studiosi che l'esperienza è stata meravigliosa e benefica e una volta tornati in vita si sono sentiti liberati dalla paura della morte, si sono sentiti in qualche modo trasformati e sicuri che la vita che conosciamo qui sulla Terra non è l'unica. Ovviamente queste ricerche mediche e la pubblicazione degli articoli hanno suscitato molto scalpore, ma sono state anche di ispirazione per ulteriori approfondimenti.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, the these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Le statistiche fornite da tanti studiosi dagli anni 2000 in poi sembrano dimostrare proprio che le solite spiegazioni fornite per giustificare le NDE dal punto di vista scientifico classico, diciamo così, non sono affatto esaustive. Su migliaia di sopravvissuti alla morte per problemi medici, incidenti e via dicendo, circa il 20% di loro dichiara di aver avuto una NDE. Questi casi clinici non erano giustificabili con carenze di ossigeno al cervello, ragioni fisiologiche e psicologiche tali da poter spiegare il fenomeno. La conclusione a cui sono giunti ormai la maggior parte degli studiosi è che le NDE sono eventi reali, eventi oggettivi che depongono a favore di una sorta di sopravvivenza post mortem. E gli scienziati non si sono affatto poi fermati qui, perché da queste scoperte hanno anche argomentato che si potrebbe trattare della prova che la coscienza può esistere al di fuori, addirittura senza il cervello, che sia di più di un sottoprodotto di quella massa di materia grigia di 3 kg circa. Beh, chi più chi meno, dai. Secondo prestigiosi neuroscienziati o filosofi della mente, quelli classici, la coscienza è assolutamente, positivamente, al 100% prodotta dal cervello, ma Van Lommel, imperterrito, nel 2007 ha pubblicato un libro, Coscienza oltre la vita, basato sui suoi studi ma anche sulle conclusioni di molti suoi colleghi, presentando migliaia di casi studiati in modo molto approfondito e divulgando la sua ricerca verso un pubblico, diciamo così, più ampio di quello strettamente medico, ed ebbe ottimi risultati. Pensate che quel suo libro è stato un bestseller in Nord Europa, in Germania, in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. È stato invitato in TV, Van Lommel ha collaborato a documentari, inchieste giornalistiche. Ovviamente il suo lavoro ha suscitato anche molte critiche, tuttavia le sue scoperte sembrano proprio essere valide e forniscono il tipo di prova oggettiva e concreta che pretendono gli scienziati con la mente meno aperta, quelli che rifiutano qualsiasi resoconto non materialista della coscienza. Ma come dicevamo, Van Lommel non è certo l'unico medico a prendere sul serio le NDE e a studiarle. Un neurochirurgo americano, Eben Alexander, ha iniziato i suoi studi basandosi sulla propria NDE. Pensate, aveva 25 anni di esperienza nello studio del cervello ed era un professore, insegnava proprio le neuroscienze ad Harvard. Come la maggior parte dei suoi colleghi, accettava il dogma secondo cui è il cervello che produce la coscienza. Ma nel 2008 viene colpito da una forte infezione batterica che lo porta ad una rara forma di meningite. Insomma, finisce in coma per parecchi giorni e cambia idea. Aveva pochissime possibilità di guarigione e, ammesso e non concesso che fossero riusciti a salvargli la vita, sarebbe comunque stato poco più di un vegetale, perché l'infezione aveva causato danni cerebrali irreparabili. Eppure, dopo molti giorni, Alexander, attaccato ad un respiratore, apre gli occhi, si sveglia. Ma non è questo il miracolo vero, quanto quello che il neurochirurgo racconterà in seguito.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Show.
Allora, Alexander, il neurochirurgo che si sveglia dal coma, racconta di essere stato in paradiso, immerso in una luce bianca, con bellissime melodie, paesaggi fantastici, eccetera. Durante i giorni di coma, in teoria, il suo cervello non avrebbe dovuto produrre la minima allucinazione, perché era in stato vegetativo e dunque la coscienza avrebbe dovuto essere annullata. Eppure Alexander racconta di essere stato al cospetto del nucleo creativo. Oddio, che dir si voglia. Racconta di aver sperimentato un multiverso dimensionale superiore, una sovrasfera dove le sue nozioni di tempo, di spazio e tutto il resto erano radicalmente cambiate. Alexander, in effetti, durante il coma ha subito una sorta di evoluzione spirituale, apprendendo delle verità sulla natura dell'esistenza e sul nostro ruolo in essa, che prima erano assolutamente inimmaginabili. E una di queste verità, appunto, riguarda l'aldilà. Alexander ha cercato anche di descriverla nei molti libri che poi si è messo a scrivere, e anche lui, come il collega Van Lommel, è arrivato a credere che gli esseri umani siano molto di più del loro corpo fisico e che la coscienza sia qualcosa di più di un sottoprodotto del cervello. La coscienza non è localizzata nel cervello, non è un prodotto della mente, perché la coscienza stessa è la realtà ultima, non il mondo fisico. E questa è peraltro un'intuizione che è stata avallata nel corso dei secoli da pensatori, filosofi, mistici e ultimamente anche da molti scienziati. In realtà le neuroscienze tradizionali si trovano in un vicolo cieco quando cercano di risolvere l'enigma della coscienza. Come fa un neurone, quindi un fenomeno fisico, a diventare un pensiero, quindi un fenomeno mentale? Sembra proprio che la risposta sia al contrario: è il pensiero che crea la materia, è la coscienza che crea il cervello. Beh, comunque, qualunque cosa si possa pensare del racconto di Alexander sull'aldilà e sulle sue idee circa l'evoluzione spirituale dell'umanità, comunque è diventato un popolare sostenitore dell'unione tra scienza e spiritualità e si è unito ai tanti suoi colleghi che già avevano avuto questa intuizione. L'aspetto notevole delle migliaia di casi di NDE che si ripetono quotidianamente al mondo e che vengono studiati dalle neuroscienze è che essi riportano ad una vivida esperienza interiore e trasformativa in un momento in cui il cervello coinvolto avrebbe dovuto essere incapace di produrre alcunché. Se fossero i cervelli a produrre la coscienza, tutto questo sarebbe impossibile, come una torcia elettrica che brilla senza la batteria. Già alla fine del XIX secolo, il filosofo Henri Bergson sostenne in modo eloquente che, piuttosto che produrre coscienza, il cervello svolge una funzione di eliminazione. È come una valvola di riduzione, praticamente ha il compito di filtrare la realtà e permettere di raggiungere la consapevolezza solo a ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza. In poche parole, il cervello non solo non produce la coscienza, ma piuttosto la riduce a qualcosa di gestibile. Eh sì, perché se non facesse così saremmo sopraffatti dalla complessità della realtà, e che poi alla fine è quello che accade a molti mistici, in effetti.
there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Would you know?
Il cervello non crea la coscienza, ma la filtra. E questo era anche il pensiero di Aldous Huxley, che si rifece a questa idea studiando gli effetti della mescalina sulla coscienza. La mescalina è una droga che provoca degli effetti mistici, sembra, proprio perché riesce ad aprire dei filtri nel cervello, permettendo di attingere ad una quantità di coscienza superiore a quella che normalmente è sufficiente per la semplice sopravvivenza. Ed è poi alla fine quello che accade nelle NDE, quando il cervello è fuori uso. Con i filtri disattivati, dato che l'attività cerebrale appunto è ferma, si rende disponibile una quantità molto maggiore di realtà. Il cervello normalmente filtra, quindi ammutolisce la realtà e permette solo ad un sottile soffio di entrare nella coscienza. Durante le NDE i rubinetti invece sono aperti al massimo. Ecco, proprio come succede in una cucina. Non sono i rubinetti che producono l'acqua nel lavandino, ma al contrario, ne impediscono lo scorrimento. Il biologo Shredek dice che il cervello è come un sintetizzatore, seleziona diverse lunghezze d'onda della realtà, un po' come quando una radio taglia tutte le trasmissioni tranne quella che si desidera ascoltare. Oppure una TV che non è responsabile della trasmissione che raccoglie. Né la radio né la TV producono i programmi, giusto? Scienziati e filosofi quindi pensano che il cervello sia come una TV interiore, seleziona i canali. La coscienza è la realtà fondamentale e non è racchiusa nei confini angusti del nostro cranio. Questa teoria è detta panpsichismo ed è avanzata dal filosofo David Chalmers. Ma moltissime teorie premoderne credevano che la coscienza fosse onnicomprensiva. Meyers la chiamava mente subliminale, un piano superiore. Chi vive una NDE esce dal proprio corpo fisico, si allontana da esso, eppure vede tutto come se avesse ancora le pupille, si aggira per i luoghi fisici, come se avesse le gambe o le ali. Ovviamente chi vive queste esperienze deve essere tornato per raccontarle. Molti affermano di essere stati spediti indietro, oppure gli è stata data la scelta di farlo. Una buona percentuale di persone afferma di aver rivisto tutta la propria vita in modo panoramico, diciamo, senza una sequenza temporale. Raccontano di una luce celeste e si liberano dalla paura e dall'ansia della morte. Anche Jung ha vissuto una NDE dopo un attacco cardiaco e comunque negli anni 70 e 80 gli studi sulle NDE sono diventati una realtà indiscussa con la dottoressa Kubler-Ross, il dottor Moody e Kenneth Ring. Tutte le NDE raccontano esperienze simili e somigliano ai resoconti più antichi come nel libro egizio dei morti o nel libro tibetano dei morti. Testimonianze antiche simili alle indagini moderne e recenti. Intuizioni molto somiglianti anche sulla vita tra la morte e la rinascita, raccolte da Steiner. Si tratta di esperienze abbastanza attendibili che ad un certo punto tutti noi avremo l'opportunità di attraversare, in questa vita o in quella successiva.
Sì, ragione per disperarsi. Quando fare un sorriso sembra un po' truccarsi. Guardarsi in quella foto e poi abbandonarsi. Sedersi, mandare indietro un nastro e rivedersi. Ritrovarsi insieme nei ricordi e poi riaversi. Sentirsi persi, pensare un po' al da farsi. Realizzare che un fratello non è più con noi. Nascono domande a cui nessuno può rispondere. Mai, non ti vedo ma ci sei. È come se ci stai guardando. E ovunque tu sia sono sicuro te la stai scellando. Intanto, qui la storia sembra ferma ma procede. Ci siamo messi al dito una strana fede che nessuno lede. C'è chi ci crede, chi si chiede. Se un giorno tutti si starà su un attico o su un marciapiede. Ci raccontiamo la storia di un re senza erede, che per la gente tua non sarà mai leggenda. Se la speranza tiene vivi i ricordi, il ricordo di te sarà la tua presenza.
Sì, sì, sì. Sei ancora qui.
Sento il tuo sguardo su di noi che ci protegge e giudica. A volte a mente lucida sento la tua voce dentro certa musica. Con il tuo esempio in testa in questa città che mi snerva, che vuole che mi perda. Tu l'avevi fatta tua serva. Tutti i fratelli che hanno oltrepassato la linea ora ti stanno accanto. La nostra strada continua fino al punto d'incontro, oltre la soglia del vivere. Dove la preghiera non serve saremo ancora insieme a ridere. Dove la parola chiave è condividere, ma come quando non saremo noi a decidere. Intanto qui si balla e a volte è bello inciallo, a volte stare a tempo macello. Allora mi ribello e martello, impegnandomi al massimo finché mi riesce. Come mi insegnano, ballerini si nasce, bella sabbia. So che un di là ci sarà. E so che di fisso si starà meglio che qua. Non me l'ha detto il prete che mi guardo attorno. Ci deve essere un paradiso per chi vive un inferno al giorno. Se non è così ditemi il senso di sto viaggio. Meteore di passaggio, no. La risposta sta nel ricordo del tuo abbraccio. La certezza che rivedrò il mio amico. Un istinto antico mi fa sentire la tua mano guidarmi quando sono smarrito. Aiutarmi a trovare le armi per ogni nuovo nemico. Un dito a indicarmi chi mi ama nei giorni in cui mi sento tradito. Ci sarà il castigo per i codardi che ci han portato via un guerriero. E sarà severo, zero, leggero quando t'alzerai dal trono dipinto su quel muro. E giuro che quando arriverà quel giorno l'aquila volerà in festa per il tuo ritorno. Avrai i tuoi fratelli pronti intorno quando sguainerai la spada. E staremo anche noi dall'altra parte della strada.
Sì, sì, sei ancora qui.
La morte non è una luce che si spegne, è mettere via la lampada perché è arrivata l'alba. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!